Quando si agisce o si chiede a qualcuno di fare o non fare qualcosa, si è sempre mossi da uno scopo. Tutti i comportamenti dell'uomo sono determinati da un fine che si vuol raggiungere. Assai raramente le azioni umane sono fine a se stesse, e quando ciò accade si è nel campo del patologico. Seguire uno scopo, tendere ad un fine, per l'uomo significa sempre mirare a raggiungere un vantaggio, un guadagno, in senso lato, ossia assecondare l'istinto egoistico. A questa regola l'uomo non si sottrae neppure quando segue le norme morali, che come questo del resto lo abbiamo detto più volte. Attenti quindi a dare la patente di puro a chi condanna l'immoralità altrui. L'intenzione di chi stigmatizza può essere tutt'altro che pura e morale. Anche l'autorità che propugna la moralità non è aliena da un suo interesse, che può essere quello di conservare il potere o mantenere l'ordine sociale. Per questa ragione, alcune regole, cosiddette morali, sono profondamente diverse da una società all'altra. Ma il vero comportamento morale, che poi deriva da una natura acquisita e non da una disciplina imposta, ha una ragione che più che essere finalità è motivazione. Ossia, più che tendere a qualcosa, è automatica conseguenza dell'avere compresa la realtà. La vera morale, se ancora morale si può chiamare, non può prescindere dalla conoscenza di come le cose sono realmente. Questo discorso sembrerebbe affermare l'importanza di conoscere e comprendere la realtà per essere nella vera morale. Ma se così fosse, dovremmo dedurre che la religione che ha il più alto numero di fedeli dovrebbe essere quella vera. Non sarebbe infatti ammissibile che la maggior parte degli uomini fosse esclusa dalla conoscenza della vera religione, specialmente se l'ignoranza non dipendesse dalla volontà individuale. In altre parole, o le religioni, le filosofie, le ideologie che hanno in assoluto il maggior numero di aderenti sono quelle che riflettono la verità, oppure è un fatto trascurabile che l'uomo conosca come le cose sono realmente. Non se ne esce. Tutto questo naturalmente ammettendo l'esistenza di Dio e di un fine a cui tenda l'esistenza dell'uomo. Ebbene, noi, dopo avere affermato che il retto comportamento è fondato e scaturisce dall'intima comprensione di una certa realtà, ricordiamo l'altra nostra affermazione più volte ripetuta, e cioè che non è tanto importante conoscere la verità se la non si vive, quanto invece vivere, sentire intimamente un'opinione qualunque. Questo perché la semplice conoscenza della realtà senza la partecipazione non matura tanto quanto vivere una fantasia. E ciò è talmente vero che fino ad un certo punto dell'evoluzione non ha alcuna importanza che l'individuo conosca come le cose stanno realmente, anzi, è escluso da questa conoscenza, quasi come lo si volesse addestrare su situazioni simulate prima di porlo di fronte al reale. L'uomo è come quei fanciulli che per giocare si fingono in una particolare situazione. Per giocare si immergono con la fantasia e con l'incoscienza propria dell'età in situazioni immaginate, non di rado tragiche. Aggiungo, fino ad un certo punto dell'evoluzione, non è importante che l'uomo conosca la realtà a tal punto che essa rimane indeterminata. Che cosa significa questo? Rispolveriamo i nostri due giocatori, soli in assoluto, che dopo aver gettato i dadi registrano ciascuno senza malafede l'uscita di un punteggio diverso. Certo, la prima domanda che vi farete è: com'è possibile ciò? Ammettiamo che sia possibile. Quante volte due testimoni in buona fede e perfettamente convinti danno versioni diverse o addirittura contrastanti di uno stesso fatto? Qual è allora la verità? Per prima cosa dobbiamo chiederci che cosa si intende per verità. Sicuramente la realtà di quella situazione, cioè una realtà sia pure relativa, ma che registri, che contenga nella sua interezza anche quale posizione hanno veramente assunto i dadi e conseguentemente quale punteggio è uscito secondo le regole del gioco. Ora, secondo la logica umana, la verità sarebbe quella convalidata da un terzo osservatore, non solo, aggiungo io. Soprattutto è necessario che questo terzo osservatore veda veramente cos'è accaduto e non abbia anch'esso una sua verità. Ma perché questa terza persona dovrebbe possedere il carisma di conoscere la verità? E forse il fatto che la sua constatazione di un risultato corrispondente alla constatazione di uno dei due giocatori prova che quella è la verità? Non potrebbe trattarsi di un doppio errore? Se poi è vero, come noi sosteniamo, che quella che gli uomini credono realtà oggettiva altro non è che la parte in comune dei loro soggettivismi, allora la vera realtà oggettiva è ben diversa da quella che gli uomini colgono, tanto diversa da rendere impossibile ogni paragone, ogni punto di contatto che possa dare il carisma della verità ad una visione soggettiva piuttosto che a un'altra. La verità della situazione composta dai nostri due giocatori è una realtà duale, è una realtà relativa che non prevede un terzo osservatore e se anche lo prevedesse le cose non muterebbero. L'interezza, la completezza di quella verità duale, l'intero dossier di quella realtà relativa è costituito da due verità individuali e non ha senso chiedersi qual è la verità oggettiva. Quando parliamo di comprendere la realtà, intendiamo comprendere come le cose stanno. Intendiamo appunto non sapere qual è la vera apparenza, che è in ultima analisi per il singolo valevole tanto l'una che l'altra, ma intendiamo che cosa c'è al di là dell'apparenza. Intendiamo la vera struttura delle cose, non il vero apparire di esse. Questo non significa che non abbia valore la ricerca, intendiamoci bene. Tuttavia, ciò che l'uomo scopre non è la realtà, è l'apparenza che si coglie sperimentando una certa dimensione, dimensione che scaturisce dalle limitazioni congenite dello sperimentatore. Per quanti sforzi l'uomo faccia per rendere oggettiva l'osservazione e la scoperta della realtà, ciò che egli osserva e scopre è sempre indissolubilmente legato alla sua condizione umana e perciò sarà sempre relativo e soggettivo. La realtà in sé è tutt'altra cosa da quella che appare a chi l'osserva in uno stato d'essere limitato. Il mondo dell'uomo è un mondo di apparenze, dove è ritenuto vero, provato ciò che riaccade ripetendo le medesime condizioni, o ciò che, se non è ripetibile a volontà, ha il conforto d'essere testimoniato da più osservatori. Ed è tanto più vero quanto più numerose sono le prove ripetute e le testimonianze. Certo, questo è un criterio, ma occorre essere consapevoli che il suo valore non è assoluto, ed essere continuamente consapevoli proprio per quel principio che è alla base del progresso, cioè tendere quanto più è possibile a valori assoluti ed oggettivi. Paradossalmente si è più vicini alla realtà oggettiva ammettendo la soggettività della realtà fisica che non rifiutandola. Se si è disposti ad ammettere che ciò sia vero, ossia, se si può accettare che ciascuno abbia una sua verità valida anche se non corrispondente a quella generale, cioè a quella che statisticamente è la più comune, sembrerebbe di poter affermare che allora la realtà di una situazione è data dalla somma delle conoscenze di tutti coloro che sperimentano quella situazione. E siccome la conoscenza è comunicabile, sembrerebbe possibile costituire una specie di memoria dove fare affluire le varie conoscenze e comporre così il dossier di una determinata situazione, di una certa realtà composita. Tuttavia, così facendo, la conoscenza che si avrebbe sarebbe solo la conoscenza dell'apparenza della situazione. Infatti, tutta la realtà di una situazione composta da due sperimentatori non è data dalla somma delle sole conoscenze dei due, ma è data dalle azioni, dai desideri, dai pensieri e soprattutto dal sentire di entrambi. E com'è possibile conoscere completamente la realtà di quella situazione, se non essendo tutti coloro che quella situazione vivono, se non attraverso alla comunione dei sentire individuali, se non attraverso alla comunione degli esseri, non solo, ma per il principio che già enunciai, rifacendomi a esempi tratti dal mondo della percezione, per il principio che nella simultaneità, cioè quando si è all'unisono, v'è fusione, cioè comunione, e quando v'è fusione, v'è trascendenza, in virtù di questa trascendenza ciascuna comunione non è fine a se stessa, ma è causa e preludio di altre. Meraviglioso mutuo trasfondersi degli esseri per un reciproco arricchimento. Se si rifiuta la comunione degli esseri, se la non si ammette, implicitamente si afferma che l'individuo sarà sempre un essere limitato, che non potrà conoscere nel senso di vera completezza non più di ciò che lui stesso direttamente sperimenterà. Del rimanente, al massimo, potrà conoscere l'apparenza, e vi sarebbe sempre un rimanente, anche se innanzi a lui vi fosse un cammino senza fine. Anzi, più lungo fosse il cammino e più vasto sarebbe il rimanente, a meno che, in realtà, non si trattasse di un solo essere che vivesse di volta in volta la vita di tutti gli individui esistenti in tutti i cosmi. In effetti, nel virtuale frazionamento dell'assoluto che origina la molteplicità, è come se ciascun sentire relativo, eterno in sé, senza tempo al di là del suo apparente cessare, fosse solo ad esistere in qualità e quantità. Perciò è come se esistesse un solo sentire alla volta. Ma la conseguenza logica di ciò non è che un solo essere relativo, attraverso ad un processo di divenire senza fine, tenda all'assoluto, cioè che l'apparente molteplicità degli esseri in realtà si risolva in un solo essere relativo. La conseguenza è che tutto quanto esiste è come se esistesse per ciascuno individuo. Per ognuno è come se il tutto esistesse solo per sé. Da qui la soggettività della vita individuale. Ora, siccome ciò che non è incluso in una realtà relativa, limitata, non esiste per quella è come se non esistesse in assoluto, se ne deduce o che il tutto è smembrato, ma onestamente ci sarebbe da domandarsi come un organismo smembrato possa sopravvivere, o si deve ammettere che l'unità del tutto, la sintesi, può essere raggiunta solo nella comunione dei sentire relativi. In questo mosaico meraviglioso che è l'esistente, ogni concetto è strettamente legato e dipendente dagli altri e non può essere sostituito con uno che con gli altri non armonizzi. In virtù della comunione dei sentire, la molteplicità degli esseri nell'apparenza è veramente tale e nella realtà si risolve sì in un solo essere, ma in un solo essere assoluto. E nell'unità di un solo essere che fonde il tutto in un abbraccio indissolubile senza eccezioni, chi sono gli altri? Esseri di se stessi complemento, con limitazioni analoghe alle proprie, congegnate per la reciproca elisione. Che senso ha, di fronte ad una siffatta realtà, discriminare i propri simili, quando grazie alle loro stesse esperienze anche il proprio essere si arricchisce? Quanto pretestuose appaiono le ragioni che si adducono per considerare diverso chi è in tutto simile a se stessi. Quanto apparente e illusorio si rivelano i motivi su cui sono fondate le caste, le classi sociali, le distanze umane. E in tale visione, come illogico si dimostra il disprezzo dei propri simili, perché neppure la diversità dell'altrui intimo essere, se si è compreso, può giustificare il dispregio nei confronti degli esseri più rozzi, che tali sono in conseguenza della loro stessa natura. Anzi, se si riesce a comprendere ed accettare ciò che si scopre, allora si vede che i propri simili comunque appaiono sono la propria completezza, la propria vera ricchezza. E in questa convinzione, contrariamente a quanto può sembrarvi, non v'è un espandersi, un ingigantirsi dell'io, perché l'io esiste solo quale prodotto della limitazione, ma v'è il cadere di quelle barriere che l'io generano, il liberarsi, l'espandersi della coscienza, un arricchirsi dell'immensità dell'impersonale. Pace a voi.